File 10, pagina 47. Settembre e ottobre 1944. Il 4 settembre le nazioni alleate penetrano nel territorio della pianura padana, mentre sul fronte francese riescono ad occupare Bruxelles. Si fa insistente la voce di una fine imminente del sanguinoso conflitto. Purtroppo, la città di Monselice vive in quei giorni alcuni momenti paurosi. Il 12 settembre, in piena notte in contrada San Bortolo, si segnala il passaggio di un gruppo di teppisti, sbandati o disertori armati di pistole, in sella a biciclette, che fanno tremare l'aria per il numero e il calibro straordinario delle bestemmie che essi lanciano a tutti i venti. Sparano ai cani nei cortili e se ne vanno. Nel pomeriggio viene ucciso da alcuni agenti repubblicani il giovane Orlando Furlan, fratello di due ricercati per attività clandestine, Aldo e Guerrino. È grande la partecipazione emotiva del popolo a questo lutto. Quella stessa sera, inoltre, si verifica il tentativo di sabotaggio alla linea ferroviaria, che comporta l'arresto di 29 partigiani. La fine del mese è segnata da un intensificarsi del passaggio di contingenti dell'esercito tedesco sulla strada Rovigana, diretto al fronte sull'Appennino. Scrive Monsignor: «Si vedono lunghissime colonne di fanterie e cavalli, sostare sulla strada e sulle nostre contrade». E centinaia di soldati entrano nelle nostre case per cambiarsi, pulirsi e ristorarsi. Sostano anche nella casa del parroco, dove ascoltano trasognati la radio, trasmettere messaggi dalla loro terra natia. Il 23 ottobre si installano nella parrocchia di San Bortolo tre reparti tedeschi, che ripartono il 29. Le truppe alleate nell'autunno 1944 sospendono la loro avanzata, preoccupate dalla resistenza dei tedeschi sul fronte in Francia. Si attendono dal fronte rivolgimenti che segnino la fine dell'odiata occupazione, nella speranza che le forze alleate ci riservino un trattamento umanitario. Ma anche in tal caso la minaccia giunge dalla ritirata germanica. I soldati tedeschi avvertono che alle loro retroguardie si sono unite falangi di guastatori, con ordini precisi di distruggere tutto quanto non sia necessario portare via. Il 31 ottobre sono completati i lavori di fortificazione ordinati dai tedeschi. Novembre 1944. La ricorrenza più importante per la città di Monselice, Ogni Santi, non si annuncia come un giorno di festa. Troppa è la preoccupazione, alto il timore per i continui passaggi aerei. Giorno e notte le sirene d'allarme, che hanno sostituito in questo ruolo le campane, rimbalzano sulle vecchie mura del paese. Le sirene sono tre. Poste una in piazza Vittorio Emanuele II, una nella caserma dei pompieri e una in contrada San Martino. Il loro comando viene azionato telefonicamente da Padova. Al minimo segnale segue un fuggi-fuggi generale durante il quale i cittadini riparano nei rifugi. Succede anche che gli operatori telefonici siano tra i primi a scappare, e che quindi l'allarme funzioni con rischiosa irregolarità. Come se il terrore dei cittadini avesse in qualche modo attirato la disgrazia, si verifica in quel primo novembre un evento spaventoso: il primo bombardamento sulla stazione di Monselice. L'effetto è però molto limitato. Le bombe spezzano le condutture elettriche e sconvolgono le tegole di qualche casa alle falde del Monte Ricco sulla rampa che porta al Solario Cini. Fortunatamente, Monselice Da quando si è avuto il sentore della minaccia sempre più vicina dei bombardamenti, è disabitata e molti monselicensi trovano ospitalità nelle fattorie di campagna. L'11 novembre il Gazzettino riporta la notizia della cattura, ad opera della GNR, di Guido Molon, detto il Turchia, un noto fuorilegge appartenente in realtà ad una banda partigiana. In seguito al suo interrogatorio, la Guardia Repubblicana può arrestare alcuni partigiani, nascosti presso Galzignano, nella casa di un medico di Padova, che rimane ucciso nel corso di un'operazione. Si verificano altri bombardamenti e lanci di spezzoni incendiari. Il 21, verso sera, si odono dei mitragliamenti sul Monte Ricco. Poi, alle 22, due esplosioni. Sono due bombe a spezzoni che hanno colpito l'ECA e l'ospedale civile. Il 22 novembre alle 8.50 viene colpita la ferrovia di Monselice, nel tratto Battaglia Monselice, dalla contrada Sgarabatti fino alla Solana. Vengono sganciate complessivamente 14 bombe dirompenti da 12 velivoli. Due cadono presso Casa Frizzarin, 4 sulle terre di Rango, 4 tra Rango e Rivella. Il 26 novembre, dalla casa del campanaro di San Cosma, vengono rubati un maiale, delle bici e altri oggetti. Secondo lui, i ladri erano tedeschi. In quei giorni, la consulta comunale decide di riconsiderare il progetto per la costruzione di un rifugio nella rocca. L'operazione, prima valutata inutile e dispendiosa, si è ora resa necessaria per le frequenti incursioni sia diurne che notturne. Dicembre 1944. Inizia la costruzione del grande rifugio sotto la rocca. All'opera prendono parte 3 dozzine di operai che fanno turni di 8 ore. Usano cariche di dinamite, poste in fori ricavati nella roccia da grossi e potenti trapani, per scavare lunghe gallerie all'interno del colle. Questi grossi trapani vengono azionati da una cabina elettrica, posta sulla spianata dietro la chiesa di San Paolo. Il 9 dicembre sono ultimati anche i lavori di fortificazione alle pendici del Monte Ricco. In quello stesso mese viene di stanza a Monselice un reparto della SS tedesca. Fu questa una vera e propria invasione, ricorda il parroco, con requisizioni che non ammettevano discussioni, riguardanti palazzi, case ed uffici. Occorrevano mobili ed arredi, ed una commissione militare esigeva da enti e privati la consegna di quanto bisognava, non solo per le necessità funzionali, ma anche per le comodità ed il divertimento dello Stato Maggiore e dei suoi satelliti. Occorreva dotare i soldati di biciclette, e queste venivano requisite per le strade e le vie senza preamboli, con la conseguenza di lasciare appiedati tutti coloro che non erano riusciti in qualche modo a nasconderle. Ufficiali e soldati, con la loro abituale prepotenza e spesso ubriachi, invadevano esercizi pubblici, scaricavano armi e mettevano in subbuglio continuo e completo la cittadinanza. Questa si sentiva sempre più malsicura, non soltanto per le continue minacce di questi energumeni, ma anche perché la loro presenza faceva temere un'intensificazione delle incursioni aeree alleate. Ogni attentato ad un tedesco da parte di partigiani veniva punito con la fucilazione o l'impiccagione di 10 ostaggi innocenti. Nulla di questo avvenne per fortuna nella nostra zona, ma tali orrori si registrarono nelle zone circostanti. Il 16 dicembre 1944 Mussolini pronuncia al Lirico di Milano il famoso discorso in cui assicura che la Valle Padana sarà difesa anche con le unghie e con i denti. Promette che in breve le truppe italo-tedesche riconquisteranno tutta l'Italia. Tuttavia, per quanto i comandanti fascisti repubblicani esternino una sicurezza quasi tracotante nell'immancabile vittoria del proprio esercito, il loro stesso entusiasmo, così esibito, ne rivela l'intima viva apprensione. Ogni loro azione pare diretta più a convincere se stessi che gli altri d'un imminente mutamento delle sorti della guerra a totale favore dell'asse. Nemmeno le speranze riposte sulle nuove armi di distruzione di massa, che tanto affascinano Hitler, hanno rinnovato la fiducia in una decisa inversione a proprio vantaggio. Le truppe alleate hanno distrutto gli stabilimenti tedeschi creati per lo studio della bomba atomica in Norvegia. Ora la Germania si può limitare esclusivamente ad augurarsi che i contrasti già latenti fra gli anglo-americani e la Russia possano determinare, almeno in parte, la sua salvezza. I gerarchi di Monselice sono inclini, piuttosto, a pensare che sia necessario alimentare il desiderio di riscossa nell'anima del nostro popolo, rassicurandolo su imminenti e fortunati rivolgimenti, in maniera tale da impedire ogni depressione o ribellione. Il mese, caratterizzato da un freddo pungente, è tristemente costellato da violenti attacchi. Si verificano numerosi bombardamenti e mitragliamenti aerei. Il 21 dicembre alle 9:30, sulla linea ferroviaria Monselice-Sant'Elena d'Este, una forte detonazione annuncia che le raffiche nemiche hanno colpito la locomotiva del treno sulla linea, di rimpetto al convento dei frati. Dal luogo si alza una fiamma scura. Alla sera molti ordigni cadono presso Sant'Elena, provocando 6 morti. Il 22 dicembre altro bombardamento su Monselice. Alle 13:45 vengono bersagliate la stazione e la contrada Solana con 18 bombe di medio calibro. Le due mitragliatrici antiaeree poste a difesa della città fanno fuoco senza posa per un quarto d'ora, ma come di consueto non riescono a colpire nessuno degli apparecchi. Le schegge di queste bombe vengono proiettate oltre il canapificio per la distanza rispettabile di 500 metri. Il pomeriggio del giorno seguente, fra le 15 e le 15:30, sulla strada di Pozzo Novo, le raffiche tremende della mitraglia nemica colpiscono un camion germanico e mandano in fiamme due grossi pagliai. Sulla Rovigana, presso il Bar Stella d'Italia, gli aerei incursori, dopo le solite evoluzioni di ispezione, centrano un convoglio tedesco che proviene dallo zuccherificio di Este. L'aereo, sceso a bassa quota, colpisce inoltre la casa di Gino Pegoraro. Lo stesso Gino, preso per mano il figlioletto Remo, si rifugia in una stalla. Le ostilità non cessano neanche in occasione delle festività del Santo Natale. Il 25 dicembre, fin dal mattino, risuona l'allarme. Alle 10:30 compaiono in cielo 12 caccia anglo-americani che, poco dopo, in 3 attacchi diversi, sganciano complessivamente 36 bombe sulla linea ferroviaria tra Caoddo e Schiavonia. Vengono colpiti in modo particolare i vagoni contenenti della canapa, fermi sulla linea ferroviaria tra Monselice e Sant'Elena. Questi ardono per più giorni e più notti. Il 30 dicembre 1944 il Gazzettino dà notizia di una vendita straordinaria di uova presso lo spaccio di Irma Goldin, in piazza Mazzini, al prezzo di lire 3,50 l'uno, forse per rallegrare le prossime festività. Il fascio cittadino invece è impegnato ad organizzare la Befana fascista, invitando i cittadini ad aderire alle offerte con generosità per dare conforto alle persone sofferenti. Gli sfollati sono invitati a presentarsi dal camerata Giacomo Romeo Forlin per darsi in nota per il pacco che contiene indumenti invernali, scarpe e generi alimentari. Complessivamente vengono raccolte circa 30.000 lire e 10 quintali di grano e grano turco, uova e altro, che vengono distribuiti dall'Opera Nazionale Balilla. Ecco la cronaca della giornata. Padre Casimiro, frate del convento, ha benedetto la cerimonia rivolgendo ai presenti un elogio per la sicura vittoria. Il camerata Penon ha rivolto ai giovani patriottiche parole di circostanza, esaltando le virtù della maggior parte del popolo italiano che non ha mai ammainato la bandiera e continuerà la guerra contro il secolare nemico fino alla immancabile vittoria finale, mentre un'abbondante nevicata ha dato a tutto il territorio un aspetto siberiano, -4, -10 gradi sotto zero. Pagina 51.